Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il Vangelo di Matteo dice che quando la donna toccò il mantello di Gesù, egli si voltò e la vide. E quindi le rivolse la parola. Egli sa che cosa è avvenuto e cerca l'incontro personale con lei, quello che in fondo la donna stessa desiderava. Questo significa che Gesù non solo la accoglie, ma la ritiene degna di tale incontro al punto di farle dono della sua parola e della sua attenzione. Quanta fede, eh? Quanta fede aveva questa donna.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi parliamo naturalmente della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta e lo facciamo parlando di un volume che esce per Edizioni San Paolo dal titolo Madre Teresa, il segreto della santità, ne autore Saverio Gaeta, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno Saverio e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, il segreto della santità, scrivendo questo libro l'hai scoperto? Qual è?
Ma il segreto di Madre Teresa è un segreto molto particolare, perché la santità è ovviamente fare la volontà di Dio, quindi chiunque compie la volontà di Dio nella propria vita è un santo, perché appunto risponde a quello che è il disegno del Creatore. Per Madre Teresa però il suo segreto è stato duplice, perché oltre a scoprire quale sia appunto il modo per diventare santi, lei ha dovuto anche sconfiggere una tristezza interiore, una mancanza interiore, un buio interiore con cui Dio l'ha realmente provata. Lei, dopo il primo momento in cui quello che è il grande segreto di Madre Teresa ebbe la rivelazione dall'alto del compito che le veniva chiesto, quindi vide la Madonna, vide Gesù che le chiedevano di abbandonare il convento delle suore di Loreto, che era quello dove era entrata lì in India, il convento delle suore catechiste e insegnanti, per avviarsi nella nuova avventura delle missionarie della carità. Ecco, dopo quel momento in cui ebbe la certezza, proprio perché parlò con la Madonna, ricevette indicazioni da Gesù Cristo, per tutto il resto della vita, tranne pochissimi momenti, ebbe un buio totale, il buio della fede, il buio di San Giovanni della Croce, la notte oscura, perenne. E quindi lei diceva: io sorrido agli altri, racconto la bellezza della fede di Gesù Cristo, ma dentro di me vivo la sua assenza, talvolta addirittura ho il dubbio che Dio esista. In questo segreto, nella capacità sua di essere realmente testimone della fede, pur vivendo questa esperienza di notte oscura, c'è il segreto della santità di Madre Teresa.
Questa vocazione nella vocazione, appunto, a cui facevi riferimento, e che, come dicevi, è rimasto in realtà ignoto fino ad oggi, praticamente, fino a pochissimo tempo fa, per quale motivo non è stato divulgato già prima?
Perché Madre Teresa non aveva mai voluto che lo fosse. Lei addirittura avrebbe preferito che fosse bruciato tutte le sue lettere, tutte le sue testimonianze, che tutti i suoi confessori, che ovviamente non hanno mai rivelato segreti di confessione, che tutti i suoi padri spirituali non dicessero mai quello che le era accaduto, perché nella sua umiltà lei diceva: se si sapesse quello che mi è avvenuto, tutti guarderebbero a me e non a Gesù, che è invece all'origine, che è il protagonista. Ma questo si è scoperto ovviamente nel processo di beatificazione, perché per poter confermare che una persona ha le virtù in grado eroico, e quindi non è soltanto un cristiano normale che fa le opere di carità, ha fede come una persona appunto normale, come tutti noi, ma le ha in grado eroico al punto che la Chiesa può proclamarne realmente il suo essere beata e poi santa. Ecco, proprio quando si è andati a valutare tutta questa documentazione, alcune persone che conoscevano queste lettere, che avevano erano in possesso dei suoi diari, hanno ritenuto giustamente opportuno comunicarle alla postulazione e alla congregazione delle cause dei santi, perché emergesse in tutto il suo splendore la santità di Madre Teresa. E così, attraverso questa scoperta, all'improvviso si è aperta una nuova dimensione nella dimensione caritativa di Madre Teresa, nel suo impeto di serva dei servi, di serva dei più poveri, di più povera fra i poveri, potremmo dire così, perché sappiamo che perfino i suoi sandali erano veramente consumati all'inverosimile, e la sua consapevolezza che dovesse servire i più poveri dei poveri nasceva tutta da un'indicazione di Gesù che le aveva proprio chiesto di essere al suo totale servizio, di rendersi totalmente disponibile in questa dimensione di servizio totale in nome della fede, in nome di Gesù Cristo.
In che cosa consisteva il fascino che Madre Teresa e appunto la sua scelta esercitava nei confronti anche delle giovani vocazioni, di coloro che poi hanno seguito appunto Madre Teresa?
Ma è sostanzialmente la radicalità. Noi l'abbiamo visto in tutti questi ultimi decenni. Le congregazioni, magari anche più antiche come storia, che però hanno una dimensione che in qualche modo è stata superata dal tempo moderno, penso a tutte le congregazioni che si occupano di insegnamento, di sanità e così via. Nel momento in cui il welfare state, lo Stato sociale, mette a disposizione di tutti le scuole, la sanità, a prescindere poi dalla loro qualità, che magari nell'ambito religioso è certamente migliore, però che comunque, diciamo, che sopperisce ai bisogni di base, quello che succede è che queste congregazioni perdono vocazioni. Quelle che invece sono le congregazioni radicali, per esempio tutti gli ordini di clausura, oppure appunto le congregazioni che si occupano dei poveri, della carità, vedono invece risplendere, vedono dei nuovi virgulti. Ecco, Madre Teresa è stato proprio questo, è stata l'esperienza della radicalità della fede che poi si incarna nel servizio, ma che non dimentica mai che all'origine di quel servizio c'è la consapevolezza che è Gesù che sta alle spalle. Lei diceva a uno che appunto giustamente le disse: madre, io quello che fa lei non lo farei per $1 milione, rispose: ma nemmeno io lo farei per $1 milione, lo faccio gratis soltanto in nome di Gesù Cristo.
Madre Teresa ha ricevuto moltissimi riconoscimenti pubblici, no? nel corso, diciamo dal 62 fino alla sua morte, fino al 97, e quindi premi, riconoscimenti e una serie appunto di cose a cui però lei non ha dato veramente importanza. Lei soleva dire, no, che il Venerdì Santo viene dopo la Domenica delle Palme.
Esattamente, poi lei vedeva sempre in questi premi qualche richiamo ulteriore e superiore. Per esempio, uno dei primissimi, un premio che ottenne in India, le arrivò in questa maniera. A un certo punto una telefonata di una sorella, di una consorella responsabile di una delle case delle missionarie, che diceva: madre, qui ci servirebbero 50.000 rupie per poter mettere su una cosa per i bambini. Passa qualche ora e le arriva la telefonata in cui le comunicano che ha vinto un premio, e questo premio corrisponde appunto a 50.000 rupie. E il suo commento è stato: beh, allora vuol dire che Gesù vuole veramente che si faccia questa opera per quei bambini, perché era esattamente il corrispettivo che serviva. E quando poi lei aveva tutti questi premi, tutte queste onorificenze, tutte le rivolgeva semplicemente al cielo e diceva a se stessa, proprio perché lei non preparava mai i discorsi o nessun altro tipo di documento scritto, lei parlava a braccio, faceva un segno di croce e poi cominciava a parlare, lei diceva sempre che questi premi erano un'occasione per annunciare al mondo, per testimoniare al mondo la verità fondamentale del cristianesimo e tutto ciò che è connesso, per cui tutti i suoi discorsi erano decisamente, come si direbbe oggi, politicamente scorretti. Andare a parlare all'ONU, dove riceve il premio per la pace, sì, dicendo che l'aborto è una delle peggiori manifestazioni di guerra, è una delle cose che porta la guerra nel mondo, proprio perché se uno non rispetta un bambino che è nel seno della madre, che deve ancora nascere, come può rispettare invece quelli che sono vivi, che possono essere bombardati o possono essere uccisi durante le guerre? Ecco, dire queste cose era assolutamente scorretto dal punto di vista politico, ma proprio perché vinceva questi premi, proprio perché le davano queste onorificenze, la sua parola poteva elevarsi molto alta anche in luoghi dove queste testimonianze, queste parole, questi valori difficilmente sarebbero stati ascoltati da quelli che poi, dandole questi premi, in qualche modo, spero almeno, si sentissero sollecitati, e questa era la speranza di Madre Teresa. Poi magari i risultati non erano quelli auspicati, ma almeno lanciare queste parole in tutto il mondo attraverso dei giornali che le raccontarono, attraverso le televisioni che le mettevano in onda, serviva a dare comunque un segnale e una testimonianza.
Partecipare a questi convegni e pronunciare dei discorsi, Madre Teresa diceva, era una degli atti d'obbedienza più faticosi che le toccava fare, tanto che aveva chiesto una volta a Papa Giovanni Paolo II il permesso di rifiutare di partecipare appunto a tutti i convegni a cui veniva invitata, e il pontefice invece l'aveva invitata a continuare questa sua attività.
Esatto.
Qual era il rapporto tra Giovanni Paolo II e Madre Teresa?
Ma se ho detto anche in questi giorni che era veramente un rapporto tra fratello e sorella, potremmo dir così, cioè quando si presero per mano lì a Calcutta, a Kalighat, il luogo dove tanti moribondi sono stati portati al cielo da Madre Teresa e dalle sue consorelle, era proprio vedere due persone che nel nome di Gesù si volevano bene fino al fondo, al profondo dell'anima. E in questo senso Giovanni Paolo II possiamo dire che la ritenesse realmente una delle sue ambasciatrici in giro per il mondo. Dove lui non poteva andare, sapeva che Madre Teresa avrebbe invece potuto recare una parola di speranza e di conforto. E Madre Teresa in questo senso appunto accettava di compiere cose che non le erano gradite. Un aneddoto molto divertente che appunto ho anche personalmente vissuto, perché me lo disse quando firmò una copia di un libro che avevo dedicato a lei, che le chiese di appunto siglarmi. Lei diceva che ogni lettera che scriveva, e lei scriveva sempre God bless you, Dio ti benedica, Madre Teresa, sì, missionaria della carità, quindi diciamo un certo numero di lettere su ogni pagina che vergava, oppure ogni fotografia che le veniva scattata, aveva fatto un patto con il cielo che un'anima sarebbe stata riscattata dal purgatorio. E le diceva, se continua così, soprattutto dopo la televisione che di fotogrammi ne fa tanti, veramente prima di morire c'è il rischio del purgatorio, riesco a svuotarlo. Ecco, battute come questa a Madre Teresa venivano spontanee, come a tanti altri santi, proprio perché il buon umore dei santi, nonostante le fatiche, tutta l'angoscia che uno può avere per le cose che non vanno al loro modo, tutta la fatica che poi Madre Teresa in più aveva per quello che abbiamo detto prima, questa notte oscura della fede, nonostante tutto questo, nel fondo di ogni santo c'è sempre il buon umore, c'è sempre l'ottimismo.
Grazie allora a Saverio Gaeta, che è l'autore, lo ricordiamo, di Madre Teresa, il segreto della santità, un volume edito da San Paolo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a te, Rosario, e a tutti gli ascoltatori.
Adesso andiamo idealmente a teatro per vedere uno dei testi in effetti meno rappresentati di William Shakespeare, e che viene proposto fino all'11 settembre al Globe Theatre, qui a Roma, in Villa Borghese. Stiamo parlando di Racconto d'inverno, che è appunto in scena con la regia di Elena Sbardella, nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie Rosario, buongiorno a tutti.
Si sarà chiesta, immagino, per quale motivo il Racconto d'inverno, pur nella sua straordinaria bellezza, è così poco rappresentato, soprattutto in Italia. Come mai?
Ce lo siamo chiesti in tanti, io me lo sono chiesta per prima, perché è un testo che ho sempre amato, un testo che mi piace moltissimo, e la vera risposta è... non lo so, la sincera e vera risposta non lo so, perché è un testo straordinario, ricco di ingredienti che si combinano bene anche soprattutto per una rappresentazione che vuole insieme momenti tragici, momenti comici, addirittura a tratti si arriva quasi alla farsa in questa messa in scena, è ricco di colpi di scena, ammissioni, la scrittura dei personaggi è estremamente moderna, addirittura è uno degli ultimi testi di Shakespeare. e ha dentro gli ingredienti anche qui di tantissimi dei lavori precedenti. Il pubblico però conosce sicuramente Otello, e qui la gelosia è uno dei temi principali, ma soprattutto veramente colpisce, e in questo ci viene incontro un critico straordinario che è Girard, e addirittura avvicina il racconto d'inverno proprio per dinamica della veridicità forte che c'è nei personaggi all'Amleto. Lui dice Shakespeare fa un percorso che sulla veridicità dei personaggi parte dall'Amleto e culmina nel racconto d'inverno. In Inghilterra per esempio viene fatto assolutamente come testo di repertorio. In Italia ahimè sono poche le rappresentazioni, insomma speriamo che possa essere anche questa un'occasione per riportarlo insieme ai titoli principali che in Italia vengono fatti spesso, appunto ad entrare tra quelli che poi saranno ancora trattati, spero.
Sì, a me è venuto in mente, vedendo lo spettacolo, vedendo appunto anche la sua regia così varia, così capace appunto di passare con estrema agilità lei prima parlava della gelosia, quindi dalla tragedia appunto di Leonte, che sospetta ingiustamente sua moglie di tradimento, fino invece all'aspetto più lieve, più leggero dell'imbroglione di Autolico, che gioca appunto con i personaggi più sciocchi del dramma, appunto nella seconda parte. E mi veniva in mente che forse però si teme che lo spettacolo non venga ben accolto proprio per questo passaggio continuo da un genere ad un altro, no? Mi sembra che Shakespeare abbia proprio un vero e proprio coraggio, no? nell'usare con maestria teatrale la capacità di portare al massimo del dramma per poi alleggerire in maniera subitanea e non far mai dimenticare poi la magia, che veramente fa parte del suo testo costantemente, una riflessione poi sulla vita, no? che accompagna tutto quanto il suo testo.
Assolutamente sì, anche perché dopo il racconto d'inverno tra l'altro scriverà La Tempesta,
sì.
Per cui il tema della magia diventa, il tema del sogno, della magia diventa dominante in tutto. Sì, può essere, sicuramente ci vuole un po' di coraggio, perché sì. Infatti, ci sono dei passaggi da scrittura, e qualche volta invece, per esempio come nella prima parte per quanto riguarda Cleomene e Dione, i due che tornano dall'oracolo interpretati da Mignani e Simeoli, in scrittura non hanno questa funzione così di viscomica in qualche modo, però sappiamo anche bene Shakespeare come compone le sue tragedie, le sue commedie, e questa alternanza diventa poi necessaria e secondo me anche un po' salutare, proprio perché più ci si rilassa più poi si riesce ad avere invece, mi sia concesso il termine, dei colpi al cuore nel momento in cui invece si torna poi in atmosfere tragiche.
Sì, sì, sì.
Questo alleviare dal mio punto di vista aiuta sempre, anche perché comunque è un testo che ha una storia abbastanza intrecciata.
Sì,
ecco,
sì,
c'è
sì,
anche
sì.
Forse questo scoglio qui, nel momento in cui si va a leggerlo risulta abbastanza articolato e complesso, e comunque lo è, poi sciogliendolo invece si vede che ci sono due linee principali, come capita sempre in Shakespeare, che vengono portate avanti in maniera abbastanza semplice. Diciamo che io ho puntato, anche grazie a un cast ovviamente scelto e voluto, di attori che stimo moltissimo, da Ludovica Modugno a Stefano Santospago, che sono rispettivamente Paolina e Autolico, appunto Alessandro Averone come Leonte, Carlotta Proietti, Gianluigi Focacci, insomma il cast è per me un punto fondamentale,
sì,
e
sì,
con
sì.
dei bravi attori si riesce poi a fare un lavoro che punta alla solidità un po' del disegno del personaggio, in modo che il pubblico possa appassionarsi un po', agganciarsi, entrare in empatia con il personaggio ed essere condotto con grande semplicità, perché come ha visto poi lo spettacolo è anche estremamente semplice, a parte qualche momento scenicamente un po' più complesso, però possa essere proprio guidato dalla relazione empatica col personaggio all'interno della storia, e speriamo perdersi anche un po', perché poi si va a teatro anche per quello, per sognare, certo. Dopodiché ci sono degli spunti di riflessione sicuramente molto interessanti, ma si va anche per sentire il racconto di una storia.
Sì, sì, sì. Io volevo appunto sottolineare il fatto che si vede moltissimo il lavoro che ha fatto con gli attori, lei nominava appunto alcuni di questi, veramente delle prove bellissime da parte di tutti quanti loro. Volevo sottolineare però la presenza, mi sembra che sia l'unica opera di Shakespeare in cui questo avviene, non vorrei sbagliarmi, ma insomma comunque se non è l'unica è una delle poche opere in cui c'è un passaggio di tempo così lungo, ci sono 16 anni tra appunto la parte iniziale e la seconda parte invece del testo. Tant'è vero che a un certo punto entra proprio il tempo, no?
Esattamente, entra proprio il tempo che dice: signori, perdonatemi, io do un colpo alla clessidra e faccio passare 16 anni. Sì, questa è un'anomalia e non è un caso, insomma, che per tanto tempo è stata abbandonata, perché l'unità aristotelica di spazio e tempo qui è completamente alterata. Addirittura passiamo dalla Sicilia alla Boemia, in mezzo passano 16 anni, insomma c'è un'anomalia, sì, dal punto di vista delle opere shakespeariane, e anche questa è una di quelle cose che un po' mette in crisi, no? Perché non so dire come sono passati 16 anni adesso, che cosa succede? Infatti, ecco, a un certo punto c'è questa voce fuori campo che, accompagnata da una serie di immagini oniriche, racconta un passaggio di tempo, ma anche nella chiusura in qualche modo poi ci sono delle ellissi importanti, perché sì. È famosa la penultima scena, quella un po' dei ricongiungimenti, che viene negata, ecco.
Sì, che non avviene in scena ma viene riportata soltanto dai testimoni.
Esatto, perché
sì.
Viene raccontata in questa messa in scena sempre, diciamo, dai comici, mentre in scrittura viene raccontata da tre gentiluomini.
Devo dire che sono rimasto particolarmente colpito da quanto sia credibile nel suo sviluppo il formarsi della gelosia in Leonte, i piccoli indizi che diventano prove schiaccianti, pur appunto nella presunzione di innocenza di Ermione, però siamo veramente di fronte ad un passaggio che è una verità che per lui e che lo spettatore accetta come tale, perché non riesce a pensare diversamente da lui.
E infatti questa è una scommessa anche con Alessandra Verone, che è il bravissimo interprete di questo ruolo. È stata proprio una scommessa, perché tra l'altro è un personaggio con cui il pubblico empatizza molto
subito, sì.
Nonostante possa essere, no, come dire, un personaggio poi che invece fa condannare la moglie, la manda in prigione, sembra esserne causa di una morte, e io di questo sono molto contenta. Diciamo che lei accennava anche prima, e la ringrazio, al lavoro con gli attori.
Sì.
Io spendo, quando si ha un tempo per fare una messa in scena, si fanno delle scelte. Io spendo la maggior parte del tempo con gli attori, decido di fare questo investimento, proprio di lavorare con loro nel dettaglio, sul personaggio, sulla struttura, su tutto ciò che ha a che fare con una costruzione il più possibile attenta, ecco. Loro poi sono fantastici, perché sono precisi alla virgola e al passo, mettendoci poi il loro cuore e la loro grande arte.
Certo, io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che fino all'11 settembre è possibile vedere Il racconto d'inverno con la regia di Elena Sbardella a Globe Theatre in Villa Borghese qui a Roma, con, ricordava prima alcuni dei nomi, li ricordiamo: Ludovica Modugno, Stefano Santospago, Carlotta Proietti, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci e molti altri, perché è un cast appunto molto molto ricco. Grazie
dunque. Pietro Montandon, sì,
certo,
è un bellissimo,
sì,
cast,
sì, sì,
grazie,
sì.
A voi, vi aspettiamo al Globo, grazie
a lei.
Davvero. Buona giornata, buongiorno.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.